Buonasera, benvenuti a tutti. Il libro che viene proposto oggi alla nostra riflessione è uscito proprio nel 29° anniversario dell'ultimo comizio di Enrico Berlinguer, quello in cui pronunciava lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, dialogando, che ha ispirato il titolo in attesa del Presidente Rossi. Intanto vediamo il filmato.
Votato da tutto il ministro italiano, si contribuisce a portare in Europa un'Italia diversa da quella a cui l'hanno ridotta i partiti che l'hanno governata.
Parla del libro, parli del libro.
Poi dopo la presentazione. Però non si sa cosa si parlerà quando viene. allora abbiamo visto questo rosso filmato con queste parole. Berlinguer si consegna alla storia politica del nostro paese, lasciando di sé quel concordo giudizio dei commentatori di allora e di oggi, l'immagine di un uomo apprezzato per le qualità umane, il rigore morale e intellettuale e per i modi della comunicazione e il valore documentario, talora fondativo, dei suoi discorsi e interventi pubblici. Che tutta una generazione di giovani guardi alla figura di Enrico Berlinguer, ad esempio di cosa possa rappresentare la politica nella vita delle persone, non può che far piacere, sconsando l'impossibilità di trovare nella politica di oggi personaggi di tale carisma e calibro morale. Non è un caso se abbiamo dovuto aspettare 25 anni per la creazione di un sito dedicato al grande leader politico che ne raccogliesse gli scritti e gli interventi. Quando Farina e gli altri ragazzi, Paolo ne parlo, di Enrico Berlinguer, IT, vengono a volte criticate per non essere moderni, perché si interessano a un personaggio morto ormai da 30 anni, rispondono: siamo costretti a rifarci a una persona morta da 30 anni, perché poi non c'è stato niente altro. Oggi parliamo di lui non per fargli un santino, come molti, ma perché, volenti o nolenti, negli ultimi 30 anni l'unico progetto di società alternativa a quella esistente, in cui fossero presenti tutte le libertà, tranne quella dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, è proprio quella di Enrico Berlinguer. Innanzitutto, il più cordiale benvenuto a Pierpaolo Farina. Pierpaolo Farina, blogger, presidente dell'associazione I ragazzi di Enrico Berlinguer.it. Nel 2009 ha creato il sito web EnricoBerlinguer.it, che oggi conta una community di oltre 300.000 iscritti, laureato in scienze politiche, con una tesi in sociologia della criminalità organizzata e anche in scienze sociali all'Università degli Studi di Milano, e tra i fondatori del blog Qualcosa di Sinistra, e recentemente ha ideato un Wikimafia IT, la prima enciclopedia online sul fenomeno mafioso. Se vuole dire qualcosa la nostra amica Chiara Valentini, giornalista e saggista, responsabile dei servizi culturali di Panorama e poi inviato speciale dell'Espresso, ha pubblicato vari libri, tra cui La storia di Dario Fo, Il nome e la cosa, Il viaggio del PC che cambia e il libro, appunto, Enrico Berlinguer. Prego, Chiara.
Sì. Buonasera, saluto tutti con molta simpatia, sono felice di essere a Firenze, città dove sono venuta spesso a presentare i miei libri, e questa volta invece sono qui e con molto piacere a parlare del libro, o perlomeno anche del libro, di Pierpaolo Farina. E quello che ci unisce, che giustifica anche la mia presenza qui, è un curioso cortocircuito che ci ha fatti incontrare, perché noi ovviamente siamo di generazioni diversissime, mestieri diversi, viviamo in città diverse, insomma potevamo non incontrarci mai nel corso della vita, sarebbe stata la cosa più probabile. Invece è successo appunto questo cortocircuito che adesso vi racconterò. Questo avvenimento comincia, si verifica in un remainder book circa 5-6 anni fa. Pierpaolo, che allora era proprio un ragazzino, anche se è molto giovane anche adesso, si aggira, come fa spesso gli studenti giovani, magari in un intervallo, ed è un libro di cui lo colpisce la copertina. Era una mia vecchia biografia di Berlinguer che avevo fatto uscire 2 o 3 anni dopo la sua morte. E poi lo attrae, come mi ha raccontato, anche il fatto che fosse a un prezzo assolutamente vantaggioso. E quindi dice: perché no, compriamo questa biografia, vediamo un po' di che cosa si tratta. E bene, lui pare che lo abbia letto con grandissimo interesse e soprattutto con un grande senso di scoperta, perché era un nome che forse aveva sentito, l'aveva orecchiato in qualche modo, ma come tutti quelli della sua età e anche più grandi, non sapeva granché di Berlinguer. Perché? Non sapeva granché di Berlinguer, e lì c'è un motivo molto preciso. Perché dopo la sua morte, dopo la grande commozione che era seguita a quella morte così drammatica, che tra l'altro abbiamo visto insieme pochi minuti fa, c'era stato un periodo, appunto un breve periodo di rievocazioni, di commozioni, ma poi Berlinguer era un po' sparito dalle agende, a cominciare, intanto diamo il benvenuto al Presidente Rossi. E allora lui si appassiona all'argomento per ragioni che poi dirà lui stesso, ma che però risultano abbastanza evidenti anche dal libro, che poi è stato il frutto di un lavoro che lui ha cominciato a fare. Era un lavoro che, come è stato ricordato prima, si è svolto soprattutto in internet, con l'apertura di un sito, con la raccolta di materiali, di filmati, gli iscritti a questo sito sono diventati sempre più giovani. Mi raccontavo una volta in un'altra iniziativa che abbiamo fatto insieme di una ragazzina di 14 anni che proprio poche settimane fa gli ha scritto: io sono berlingueriana da sempre. Ecco, questo per dire l'entusiasmo e la passione con cui ragazzi anche giovanissimi, addirittura bambini, si avvicinano a questo argomento. Ma perché? Che cos'è che attrae i giovani nella figura di questo politico morto 30 anni fa, che era segretario di un partito che da tempo non c'è più, che era comunista, parola oggi che non ha un corso molto, molto, molto corrente, molto sciolto nella nostra realtà? Io credo che le ragioni vadano cercate nella sua vita e anche forse in modo prevalente nei suoi scritti, nelle cose che lui ha lasciato, nelle idee che ha lasciato e nella passione con cui lui ha affrontato la militanza politica e le funzioni di dirigente sempre maggiori che poi ha incontrato nella sua vita. È stato segretario del più grande partito comunista d'Occidente, il PC, per ben 12 anni, dal 72 al 84, data della sua morte, in uno dei momenti estremamente drammatici e complessi della storia italiana. Ricordiamo chi ha una certa età gli anni del terrorismo, gli anni della strategia della tensione, poi gli anni che sono quelli del compromesso storico, che però sono accompagnati da avvenimenti drammatici, la nascita, l'emersione del terrorismo rosso, per esempio, e poi la conclusione tragica del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, che del compromesso storico assieme a Berlinguer era stato l'artefice, e che è appunto la cui morte così romanzesca, così tragica, pone fine a quell'esperimento politico che era stato pensato per rompere la famosa convenzione ad excludendum e per portare il PC nell'area di governo. Quella era stata veramente un po' la creatura politica di Berlinguer che voleva a tutti i costi, pensava che per combattere la corruzione che avanzava, per far fronte al terrorismo, alle trame nere, insomma tutte le cose tremende che abbiamo vissuto, un ingresso dei comunisti al governo poteva veramente segnare una svolta. Credo con gli occhi, poi soprattutto di oggi, se ne rendesse conto, aveva avevano misurato i pericoli e le difficoltà che tutta questa operazione comportava. Perché? Questo anche noi che abbiamo un'altra generazione, che siamo di un'altra generazione, allora non lo capivamo pienamente, ma adesso invece abbiamo le carte venute fuori dagli archivi, la declassificazione di materiali segreti, e sappiamo che c'era un assoluto rifiuto del fatto che un partito comunista andasse al governo in un paese della NATO da parte prima di tutto del blocco occidentale, degli Stati Uniti. E poi, questo allora lo si sapeva ancora meno, c'era una forte contrarietà anche dall'altra parte, cioè dall'Unione Sovietica. E perché? Perché questa politica così intelligente e innovatrice di Berlinguer urtava contro le compatibilità d'arte, urtava contro la divisione del mondo in due blocchi e urtava contro appunto il fatto che i comunisti non dovevano partecipare a governi di paesi appunto del blocco occidentale. Berlinguer non è che queste cose non le sapeva, le conosceva molto bene, ma le aveva sfidate con una politica paziente di cucitura e di preparazione che però poi finisce con un dramma, appunto con l'assassinio di Aldo Moro, un dramma che ha segnato la sorte anche del nostro paese.
Forse occorrerebbe parlare anche del libro di Farina.
Ma credo che il libro di Farina sia ampiamente dedicato a questi argomenti. Comunque, senz'altro accolgo volentieri. Il libro di Farina ha il grande merito su queste cose che io sto dicendo e su tante altre ci dà dei documenti, cioè rende molto facile consultazione materiali e documenti dove quelle cose che io stavo rapidamente esponendo vengono illustrate attraverso le parole, i pensieri, gli scritti, i discorsi di chi ne era il protagonista, o almeno uno dei protagonisti, cioè Enrico Berlinguer. E se come mi auguro leggerete questo libro che è veramente di grande interesse e che è proprio una biografia intellettuale di Enrico Berlinguer, troverete moltissimi passaggi che illustrano anche l'evolversi del suo pensiero, perché Berlinguer ha avuto grande merito di mantenere fermi alcuni punti molto specifici del suo pensiero, che proprio Farina mette all'inizio del suo libro, dei suoi ricordi, della sua ricerca, e in cui si dice che uno dei punti fermi di Berlinguer era di essere rimasto fermo agli ideali della sua giovinezza e appunto ve ne leggo due righe. Sento in me, e non credo di fare della retorica, la stessa passione che ho avuto quando ho iniziato la mia milizia comunista nel 1943. Da questo punto di vista non mi è accaduto, e questa la considero forse la più grande fortuna della mia vita, di seguire quella famosa legge per la quale si è rivoluzionari a 18 anni, a 18 a 20 anni, poi si diventa via via liberali, conservatori e reazionari. Io invece conservo i miei ideali di allora. E giustamente Farina mette in luce queste parole di Berlinguer, dette tra l'altro a una tribuna politica, ma che poi lui ha ripetuto anche altre volte lo stesso concetto, perché danno veramente un senso e un'immagine della sua figura. A questo punto io termino questo primo giro e passo la parola al Presidente Rossi.
Sì, o è anche la mia. Sì, siamo anche davvero per noi il Presidente della Regione, Enrico Rossi, laureato all'Università di Pisa in filosofia nell'82 con una tesi su NFL. Dopo aver iniziato una breve attività giornalistica alla redazione locale del Tirreno, si è dedicato a tempo pieno alla politica, assumendo l'incarico di assessore e vice sindaco al comune di Pontedera nel 1990-99 è stato sindaco di Pontedera, per poi nel 2000 essere eletto in consiglio regionale e diventare assessore al diritto della salute sino al 2010, quando viene eletto presidente della regione Toscana, per nostra fortuna.
Questo lasciamo. Ma io intanto scuso perché la mia era che iniziasse alle 6, un'informazione non corretta probabilmente, ma pensando a cosa dire, io per ragioni anagrafiche, come è evidente, per militanza sicuramente appartengo a quella generazione rispetto alla quale Berlinguer esercitò un grande carisma nel momento anche più percettivo della cultura, dell'idealità, nel momento formativo, insomma, quello di adolescente e poi di giovane. Quando morì Berlinguer avevo 26 anni. Cosa mi ha colpito del libro di Farina è una presentazione che diversamente da tante altre non tira a Berlinguer prodomo suo, insomma. Questo mi pare il punto. Cioè, io ho letto diversi libri, perché insomma, per me Berlinguer comunque è un punto di riferimento fondamentale per le ragioni che dicevo. Per l'uno Berlinguer è un rivoluzionario, per un altro Berlinguer è già riformista, avrebbe cambiato nome al partito e avrebbe fatto chissà quante altre cose, insomma. Non mi sembrano convincenti queste interpretazioni. Mi pare invece più convincente questo proporre Berlinguer, nei suoi scritti fondamentali, nei suoi interventi più importanti, nelle sue interviste, come un classico del pensiero della sinistra. Ecco, io trovo che nei concetti fondamentali che qui in questo libro vengono riproposti, una sinistra moderna attuale può trovare riferimenti ideali, analisi che conservano ancora la loro validità, la loro importanza, principi a cui una sinistra non dovrebbe venir meno, al di là degli accadimenti storici, tanto più degli accadimenti politici che sono sempre mutevoli. E quindi c'è secondo me una presentazione molto interessante, ecco, un po' avulsa dalle diatribe interpretative del pensiero di Berlinguer. Questo mi sembra che presenta in modo particolare il libro di Farina, con questa freschezza che può solo proporre un giovane che mi sembra alla ricerca di riferimenti ideali, e mi sembra alla ricerca di una politica robusta, non piegata alle contingenze, agli interessi, una politica intesa come carriera personale, o peggio ancora una politica che scade al politicantismo, insomma, questa politica tutta pragmatismo, tutto aggiustamento. Un giovane non può non avere che una spinta verso l'alto, insomma, verso qualcosa di più e di diverso. E mi pare che Farina ci lavora su questo suo bisogno e trova in Berlinguer una risposta interessante, una risposta orientativa. La cosa interessante è che questo bisogno evidentemente non è soltanto suo, non è un bisogno per privato e basta, individuale, ma a quanto risulta è abbastanza diffuso. Lo dimostra l'assemblea di stasera, questa partecipazione così alta a questa iniziativa, e lo dimostra anche il fatto che un suo sito riscuote tantissimo successo.
Oltre 300.000 iscritti.
Oltre 300.000, sono 400.000 in più, anche forse oltre le sue aspettative, e forse anche con qualche elemento di preoccupazione da parte sua, vederlo crescere in questo modo, anche con, insomma, mi capita di seguirlo con persone che si intuisce che hanno nella vicenda politica attuale orientamenti, riferimenti, E qui un'altra volta però emerge la forza, a mio parere, del pensiero di Berlinguer, che riusciva a fare comunità anche tra persone diverse, tra bisogni e idealità diverse, riusciva come grandi leader a trovare le note giuste per costruire una comunità di intenti, per costruire una comunità di valori. E quindi se è vero che dobbiamo provare anche a rifondare una sinistra e insieme alla sinistra anche a rifondare una politica, io penso che questo sia vero, mi convince l'idea che di lì che bisogna partire, oppure diciamolo con meno assolutezza, che il pensiero di Berlinguer può essere un buon punto di partenza per chi fa questa ricerca. E ripeto, avulso anche dal contesto storico, dalla discussione contingente, in fondo se andiamo a vedere bene alcuni concetti, io provo a metterli brevemente in linea, sono ancora di grande validità per una politica che non si riduca appunto al politicismo, ecco. Prendiamo anche uno dei più complessi, questo del compromesso storico, che sembra molto legato alla contingenza, anche appunto alle difficoltà a costruire una strategia che consentisse di evitare questa reazione che è dietro l'angolo rispetto all'avanzata della democrazia, dei movimenti di massa e del Partito Comunista. Io sono ancora convinto che ma la ricerca di unità delle grandi masse popolari che prendiamo adesso quanto ci propone anche il pensiero cattolico più avanzato, pensiamo a una figura come Papa Francesco, a quello che riesce ad esprimere, è un elemento per noi importante di ricerca di dialogo, anzi in qualche modo colpisce persino, a mio parere, l'assenza a sinistra di una ricerca di dialogo con il mondo cattolico che su temi importanti come immigrazione, povertà, critica al capitalismo, al dominio del profitto, ha espresso posizioni d'avanguardia, posizioni interessanti. Quindi io ritrovo in quella spinta un elemento importante per chi volesse oggi far politica a sinistra. Mi convincono meno, insomma, le contrapposizioni, l'idea di una politica fatta più sullo scontro che non sul dialogo, dove anche l'identità viene alzata a bandiera per buttarla nell'agone politico contrapporsi. Questo pensiero di un paese che è fortemente dominato dalla questione cattolica non nasce con Berlinguer, ovviamente, ma sicuramente Berlinguer è un punto importante. Ad esempio io non ho mai ceduto sulle questioni civili, ho sempre pensato che bisogna che il paese si modernizzi, bisogna che il paese anche si adegui a quei bisogni di libertà individuale importanti che ci sono e che sono emersi anche nel corso degli ultimi anni, ma guai a noi se noi ci facessimo rinchiudere in una sorta di radicalismo che esclude il dialogo, che esclude il confronto con questa parte importante che è il mondo cattolico, da cui possono arrivare suggestioni importanti anche per noi. L'altro tema che per me ha una grandissima validità è questo dell'austerità. Io provo a ragionare quanto l'idea di un nuovo modello di sviluppo, di una nuova qualità dello sviluppo, intuita proprio in rapporto a profondi mutamenti di carattere internazionale che poi sono esplosi con la globalizzazione. Noi, nel profondo io penso che tante difficoltà che incontriamo è anche un'incapacità di adattamento dell'Occidente ad una oggettiva ridistribuzione della ricchezza che ha comportato la globalizzazione. Noi dovremmo essere spinti a ridiscutere della distribuzione della ricchezza nel nostro mondo, perché dovremmo anche adattarci all'idea che grandi masse umane con la globalizzazione stanno uscendo da una condizione primitiva. E allora che tipo di sviluppo? Uno sviluppo più umano, uno sviluppo che sia basato maggiormente sulla giustizia, uno sviluppo che tenga conto anche degli elementi di qualità, perché, che cosa, come produrre, erano i concetti che guidavano l'idea di un modello di sviluppo diverso, forse persino più avanzati rispetto a tante, tante dichiarazioni e tante declaratorie che si sentono fare oggi. E c'è questa intuizione, a mio parere, di grande attualità, condita anche, perché no, da un elemento di moralismo e di riflessione personale, laddove c'è questa sottolineatura dell'infelicità della vita nel capitalismo tutta giocata su elementi egoistici di successo, e quindi la compressione dell'individuo nella dimensione che forse potrebbe renderlo più felice in una vita sobria, in una vita basata sulle relazioni con gli altri esseri umani, meno improntato, insomma, a questa idea capitalistica del successo. Oppure ancora la diversità, insomma, se io, il mio libretto che ho scritto, Viaggio in Toscana, proprio lì a chiudere il libro, ci sono tre concetti che trovo anche qui di nuovo di attualità. L'occupazione dello Stato da parte dei partiti, la vicenda di Roma che ci racconta, ecco. La questione morale, nel senso della tempra di una classe dirigente, nel senso di una ricerca di un consenso, appunto, ancora una volta, che non si basa sullo scambio, sul clientelismo, ma si basa su un progetto, si basa su idealità per riuscire a fare, tenendo insieme tanta parte di mondo, questione ancora attualissima, il ruolo dei partiti, il loro rapporto con la società. Mi pare che, insomma, lì ci siamo fermati. Da allora abbiamo anche noi, anche la sinistra, considerato questo moralismo deteriore. Non c'era nulla di rivendicazione, diciamo, di Carati per il PC in questa questione morale che poneva Berlinguer. Poneva il tema fondamentale per la classe dirigente del paese, per i partiti, per come lui, appunto, diceva, questi occupano le banche, è un tema di attualità, in sostanza, diciamo la verità, è connesso anche di recente, tanto lontano, e non solo in Toscana, come questi occupano poi pezzi del mondo economico, persino, dello Stato, come quindi il tema di una società che invece si organizzano i partiti per i grandi orientamenti, ma poi di uno Stato efficiente e competente, dove i migliori sono selezionati, a prescindere, è un tema di assoluta, a mio parere, attualità, insomma, è un tema di tutti i giorni, la lotta contro i privilegi, forse banalizzo, ma insomma, se noi questa frase ce l'avessimo messa in testa e ce la fossimo ricordata quando è partita contro la politica troppo grassa e troppo protetta, troppo autoriferita, noi abbiamo preso la cassa di qualche giornalista di Rizzo e altro come un attacco alla democrazia. Era la denuncia di una situazione che poi dopo si è evoluta con tratti anche di antipolitica, intendiamoci, io vedo anche qui poi una perversione delle vicende che ovviamente rischia anche di mettere in questione le stesse istituzioni democratiche, e questo trovo pericoloso. Certo, però la lotta ai privilegi ovunque sia il minimo, e quindi principalmente nella politica, quanto abbiamo messo e quanto ancora dobbiamo compiere per ridare ai cittadini l'idea di una politica come servizio, non come sistemazione personale, difesa di privilegi. Forse, insomma, fossimo stati più attenti avremmo evitato tanta antipolitica, tanta roba che abbiamo definito antipolitica, che invece si è espressa in quel modo perché non siamo stati in grado di trovare il punto su cui doveva esprimersi, quello del rinnovamento delle istituzioni e da un lato del rinnovamento dei partiti, ma con una classe politica in grado anche di dare il buon esempio, insomma, di capire il tempo che era il momento di cambiare. Poi non mi voglio dilungare ancora, insomma, penso che sono orientamenti, suggestioni che hanno ancora una grandissima validità. Non si va lontano se la politica non si riappropria di questi principi, di queste realtà di fondo. L'ultimo punto della diversità, e termino, è ancora questo della capacità critica verso il capitalismo. Lui non si pone il problema di superare il mercato, ecco, nell'ultima fase Berlinguer non ha una posizione di una società socialista che a un certo punto si costruisce, dice però superiamo i meccanismi, non tutti i meccanismi, manteniamo una critica nei confronti del meccanismo capitalistico e del sistema capitalistico così come si presenta. L'avessimo mantenuta, a volte a me capita di pensare che dal 2008 in poi, con la crisi economica e finanziaria che si è sviluppato in tutto il mondo occidentale, forse la sinistra sarebbe stata più in grado di rispondere e di fermare ancora una volta la capacità di risposta che invece sta dimostrando la destra, sia rimettendo in questione lo Stato sociale un'altra volta e dando l'apparenza di una possibilità di uscita dalla crisi attraverso l'accentuazione degli elementi di mercato piuttosto che una loro regolazione, e forse saremmo anche riusciti a bloccare meglio questa deriva nazionalista, populista, xenofoba che viene avanti. Cioè, questi mi sembrano insomma i punti. E ripeto, la lettura che termino del libro, per non parlare poi della rivoluzione delle donne, che lui definisce la rivoluzione più importante del secolo, si può leggere in modo diverso ciò che avviene nel mondo islamico? È una domanda. Qual è il vero conflitto tra Occidente e fondamentalismo islamico? Qualche volta mi pongo il problema, se non sia proprio lì, cioè nel fatto che si vuole bloccare, per tante ragioni, un modo di emancipazione e di liberazione delle donne in quel mondo, e questo produce... Ecco, queste sono un po' le cose che io credo nel libro di Farina, che ho davvero terminato, si trovano bene, perché vengono proposte come spunti per una riflessione sull'attualità. Non hanno questo condizionamento interpretativo, storico, insomma, che altre letture invece ne hanno dato. Quindi, insomma, per quello che mi riguarda, ne consiglio caldamente l'acquisto e la lettura.
Grazie. Due o tre osservazioni su questo libro. In un'intervista Luigi Pintor, il giornalista del Manifesto, che pubblicamente il segretario del PC dichiarò essere il giornalista che ammirava di più, Berlinguer lì ribadisce il ruolo della sinistra e gli ideali che l'hanno contraddistinta. La sinistra non vive e non vince senza valori ideali. Questo è bellissimo. Lo trovate a pagina 92 se comprate il libro subito. Poi, un'intervista a Ferdinando Adornato, uno dei migliori esempi della modernità del pensiero di Enrico Berlinguer. Come risulta aperto alle nuove tecnologie, considerandole uno strumento che può portare progresso, ma senza investirle di alcun ruolo salvifico per il destino dell'uomo e della politica. Anche questo è molto bello, molto intelligente. L'ultima, osservazione mia, un taccio, in occasione del 60° anniversario della fondazione del PC, Enrico Berlinguer rilascia una lunga intervista a Critica Marxista, la rivista teorica del partito fondata nel 63, intitolata La nostra diversità, partendo dalla situazione internazionale. Berlinguer finisce per parlare del ruolo del partito e spiega cosa sia la famosa diversità che il PC rivendica orgogliosamente. Adesso non è la parola al nostro amico.
Grazie. Innanzitutto grazie a Anna Benedetti per aver voluto il libro nella rassegna, e grazie a voi che avete aspettato pazientemente, che a Valentini, che appunto c'è questo legame quasi materno, perché di fatto io mi sono berlinguerizzato con la biografia di Chiara Valentini, come ha detto lei, quindi diciamo che è tutta colpa di Chiara Valentini se è nato se è accesa la passione per Enrico Berlinguer. Poi diciamo che quella biografia, appunto trovata assolutamente per caso, fu il primo passo, e proprio perché mi aveva affascinato la figura di Enrico Berlinguer, allora cominciai questo lavoro di ricerca storica su quello che effettivamente aveva detto, perché quando io, ed era il 2007, avevo 18 anni, che sembra passato un'eternità, invece era solo 7 anni fa, di libri come questo non ce n'erano, quindi un diciottenne che volesse sapere effettivamente chi era Enrico Berlinguer e soprattutto che cosa aveva detto, perché chi era, bene o male, uno va su Wikipedia e trova chi era Enrico Berlinguer, ma era più, diciamo, ero più interessato a capire perché, diciamo, la persona che di fatto ha ricoperto il ruolo di capo di un partito contro cui si è scritta la storia della Prima Repubblica, quando è morto c'erano più di 2 milioni di persone in piazza e sono stati i più grandi funerali della storia d'Italia. E evidentemente voleva dire che, insomma, quello che diceva era, diciamo, di un certo spessore, perché altrimenti non sarebbe sopravvissuto, diciamo, al suo periodo storico. Invece, appunto, Enrico Berlinguer oggi conta, almeno su internet, e poi penso che ci siano ancora milioni di persone che ancora lo amano come, e lo rimpiangono, conta su internet 440.000 iscritti, oggi di cui un terzo è sotto i 30 anni, e a proposito di Clara, che è stata citata, ieri ha fatto 15 anni, quindi, e tra l'altro è stato abbastanza curioso come ci siamo conosciuti, perché il libro è uscito un anno e mezzo fa, io un anno fa ero in provincia di Pisa ad Arena Metato e mi ritrovo questa ragazzina che all'epoca aveva 13 anni, che si presenta col mio libro sottolineato e mi dice, anzi, mi si presenta e dice: ciao, io sono una compagna, per capire che non è che ero seduto, perché insomma, 13 anni io giocavo ancora con i Pokémon, ma a un certo punto e mi dice: e sono diventata vegetariana grazie al tuo libro. Ora, Clara è nata nel 1999. Io sono nato nel 1989, ora io posso capire quelli della mia generazione che probabilmente, siccome nell'87 c'è stato Chernobyl, può darsi che siamo strani perché abbiamo subito gli influssi delle radiazioni, ma una come Clara, mi sembra quella in Kosovo, è vero, c'è stato il 99, ma diciamo le bombe al fosforo erano abbastanza lontane, non è che diciamo a Pisa sono arrivate. Devo capire, cioè, perché ci sono 15 anni che tra l'altro mi fanno sentire molto vecchio, che si rifanno a Enrico Berlinguer. E io mi sono dato quest'unica spiegazione, che nostalgici non possiamo essere nostalgici, perché non si può essere nostalgici di qualcosa che non si è vissuto. E per me, e per, diciamo, la maggioranza di quelli che vanno a formare il gruppo abbastanza eterogeneo e variegato, perché voi dovete capire che ci sono berlingueriani anche in Australia, e non sono italiani, sono proprio australiani, tant'è che il 90° della nascita di Enrico Berlinguer 2 anni fa ci sono state poche commemorazioni del 90°, una di queste era a Sydney, quindi cioè, noi facevamo una cosa a Milano, al Parini, e loro lo facevano a Sydney, in, credo chiaramente con 12 ore di distanza. E Enrico Berlinguer semplicemente dava l'esempio, che sembra una cosa abbastanza scontata, ma forse per voi che avete, diciamo, qualche anno più di me, voi siete nati, diciamo, quando l'idealità politica, la passione politica era appunto incarnata da persone come Enrico Berlinguer, ma non c'era solo Enrico Berlinguer, perché ai vertici del PC comunque c'era tutto un gruppo di dirigenti che bene o male ne rispecchiava anche le qualità morali e ideali, e soprattutto lo spessore politico di Enrico Berlinguer. Ma io, che sono nato nel 1989, quando ho cominciato ad occuparmi di politica, c'avevo berlusconiani e anti-berlusconiani, punto. Quindi, e questo era. Cioè, e quindi, idee, no, non c'erano. Ideali, non neanche a parlarne, perché sono una cosa obsoleta come ideali. E quindi è chiaro che, e soprattutto poi arrivavamo da 20 anni dove fondamentalmente si diceva che, insomma, passato, cioè, voi ve lo ricordate meglio di me, cioè che io avevo 8 anni, ma nel 97 esce un pamphlet di William Mafai che si intitolava Dimenticare Berlinguer, che in una certa ironia diciamo che la sinistra c'è riuscita benissimo negli ultimi 30 anni, ma c'è stata proprio un'operazione di rimozione culturale di tutto quello che c'è stato prima del 1989, che a me sembra quasi lapalissiano, che poi la maggioranza del, fortunatamente non tutti, ma la maggioranza di quelli della mia generazione considerino la politica qualcosa di veramente poco interessante, ma infatti anch'io alla politica attuale sono veramente poco interessato, perché è una politica con la P minuscola, mentre Enrico Berlinguer era un politico con la P maiuscola, perché questa è la fondamentale differenza, per cui abbiamo un gigante e poi tanti nanetti che non si capisce ancora che cosa pensano della società, della vita, della storia, perché poi cambiano idea a seconda di come va la bandiera. E io visto, tra l'altro, io ho fatto questo libro proprio perché, cioè in realtà non è che l'ho fatto, perché infatti questo è l'unico caso di passaggio dal digitale al cartaceo dell'epoca moderna. Io appunto 2 anni fa abbiamo fatto al Parini questa iniziativa a Parigi di Milano, dicevo, della tanta, io ho fatto il Parigi, però ero, diciamo, da 2 anni non ero più, anzi non facevo di più 4, non ero più studente, ma avevo la mantenuta di contatto e abbiamo fatto questa iniziativa per ricordare Berlinguer il 90° della nascita. Tra l'altro era l'epilogo di una battaglia che noi abbiamo lanciato appena Pisapia si è insediato come sindaco per fare una piazza di Enrico Berlinguer a Milano. La piazza è stata inaugurata effettivamente il 25 maggio del 2012, potete immaginare la gioia di Stefania Craxi quando l'ha saputo, per cui a un certo punto aveva detto: ah, noi non veniamo a boicottare l'inaugurazione, ma tutte se finita, cioè nel senso francamente, ma infatti non si è presentato nessuno. E da lì tra l'altro abbiamo lanciato attraverso ricoverlinguer.it tutta una serie di iniziative per portare a chiedere le intitolazioni in varie città. E quindi tra l'altro se oggi c'è una piazza Enrico Berlinguer a Firenze, che noi abbiamo fatto una petizione 2 anni fa e finalmente, diciamo, l'attuale sindaco l'ha presa in carico, quello prima evidentemente non era molto d'accordo, l'abbiamo fatta. E adesso tra l'altro sabato ci sarà l'intitolazione di Largo Berlinguer a Napoli, poi c'è stata l'intitolazione di Largo Berlinguer vicino a Bottega Oscura a Roma, adesso ci sarà anche quella a Torino, ci sarà a Genova, dovevano farlo, poi hanno avuto dei problemi idraulici, non mi sembrava carino, diciamo, insistere, perché visto che hanno decisamente altri problemi possiamo rimandare. E tra l'altro il francobollo che è stato emesso con 20 anni d'anticipo rispetto alla legge, perché la legge prevede che debbano passare 50 anni dall'emissione di un francobollo per un personaggio storico, è grazie al fatto che noi abbiamo intasato il Twitter di Zanonato, tra l'altro, e quindi quando era ministro dello sviluppo economico, e quindi c'è questo francobollo. Quindi diciamo che abbiamo anche fatto qualcosa di concreto, diciamo, non solo diffondere, perché poi la gente pensa che noi prendiamo, diffondiamo tipo le pillole, tipo le cose di, non so se conoscete Francesco Sole, io l'ho conosciuto da 2 giorni, perché c'è stata una polemica furiosa su Twitter, ma comunque questo costui fa dei post-it e li mette su Twitter ed è diventato milionario facendo queste cose qui. E io infatti dico, ma sono io solo l'unico scemo che non pensa a queste cose? No, comunque. Quindi questo libro nasce grazie a quella cosa a Parini, perché Nando Dalla Chiesa, che è uno dei soci di questa casa editrice, vede questa sala con 200 e più giovani, si impressiona e mi chiede di fare questo passaggio. Io non mi sentivo chiaramente, perché abbia digitalizzato più di 200 discorsi di Enrico Berlinguer, non mi sentivo chiaramente all'altezza di fare un libro. Così ho alzato il telefono, ho chiesto a Bianca Berlinguer se lei era d'accordo. Lei era entusiasta e infatti il libro è uscito, perché se, cioè, se diciamo io avessi avuto la contrarietà da parte della famiglia non l'avrei fatto. E infatti questo libro, diciamo, che conta anche delle cose inedite sul privato di Enrico Berlinguer che mi sono state riferite, che io ho potuto mettere, ce ne sono alcune che ho avuto l'embargo per 30 anni, quindi mi dispiace per i presenti, ma forse tra 30 anni farò un altro libro, la prossima giornata e ce ne metterò dentro, ma prima non posso divulgarle. E tra l'altro nel mio lavoro di ricerca ho trovato anche delle cose che, diciamo, la critica berlingueriana successiva aveva censurato, perché dovete capire che io ho notato che negli ultimi 30 anni c'è stata non solo una rimozione generale di Enrico Berlinguer, ma c'è stata anche una rimozione selettiva di alcune cose che lui diceva. Anzitutto dimostro nel libro, documentazione alla mano, io di solito non parlo mai di questione morale alle presentazioni del libro, perché ne parlano tutti, sono stato prima a parlarne, quindi siccome odio quando Berlinguer viene identificato semplicemente come una questione, con la questione morale, ed è per questo che ho fatto questa raccolta tematica, dividendo per tema, per idee, gli scritti di Enrico Berlinguer, allora non ne parlo mai, però mi sembra, diciamo, appropriato questo momento, che, insomma, io torno a parlare di questioni morali. C'è un passo bellissimo che tra l'altro lui dice in diretta TV a Tribuna Politica, quella del 15 dicembre del 1981, dove lui dice una cosa che se oggi fosse ripetuta da qualsiasi altra persona nella sua stessa posizione, gli darebbe del giustizialista. Allora io mi sa di essere citata a pagina 158 perché è al libro, voi non avete continuato a comprare. Lui praticamente gli fanno questa questione, cioè, sta parlando della Polonia, si parla della Polonia, perché poi lì dirà anche il 15 dicembre dell'81 si è esaurita la spinta propulsiva. In questa Tribuna Politica, che è famosa soprattutto per quello, c'è anche questa, questo passo sulla questione morale, che nessuno, cioè, diciamo, essendo tra l'altro stato un reperto Rai, nessuno si fila, non so perché, forse capirete perché dopo. Allora dice Berlinguer: l'onorevole Piccoli ha affermato che la vera questione morale è quella che sorge in Polonia. In Polonia esisterà anche, esiste una questione morale, ma mi pare sia stato un tentativo piuttosto maldestro per negare la questione morale in Italia. Non credo che gli italiani accetterebbero che, poiché esiste una questione morale in Polonia, come esiste in tanti altri paesi del mondo, si debba consentire che in Italia gli amministratori pubblici rubino. Oppure che coloro che siano indiziati e indagati con accertamenti precisi di appartenere alla P2 siano ora liberati di ogni colpa. Ho visto nei giorni scorsi che, in seguito a un pronunciamento che non escludeva la responsabilità del presidente del gruppo del Partito Socialista, egli ha fatto presente al segretario del suo partito l'opportunità di un cambiamento della propria collocazione politica parlamentare. Direi intanto che questa mossa è arrivata un po' tardi, e direi che un po' tardi arrivano poi tutti i partiti per il loro modo di comportarsi di fronte alla vicenda della P2. E poi Turone gli fa notare: meglio tardi che mai, comunque, meglio tardi che mai. Però il ritardo, e non solo il ritardo, ma le facili assoluzioni con cui tanti partiti, la socialdemocrazia, la democrazia cristiana, il partito socialista, hanno proceduto nei confronti dei loro appartenenti alla P2, ha compromesso anche l'azione che si doveva e che si deve svolgere nelle amministrazioni pubbliche. I partiti infatti devono dare l'esempio. E anche quando non ci fosse stata o non ci fosse una responsabilità del tutto accertata, penso che avesse del tutto ragione il Presidente della Repubblica quando ha detto: qui siamo chiaramente in presenza di un'associazione a delinquere. Un politico che ne fa parte o è sospettato di farne parte non può essere, non può pensare di essere assolto per insufficienza di prove. Certo, può essere assolto, cioè non condannato da un tribunale, ma deve avere almeno il gusto, lo stile di ritirarsi dalla politica e di scegliere un altro mestiere. Ora, questo è il passo che viene sempre, c'è sempre il passo successivo quando dice: noi pensiamo che la questione morale. Questo è il punto, cioè, quando si parla di questione morale non bisogna confonderla con la questione giudiziaria. La questione giudiziaria attiene avvocati e giudici, ed è, diciamo, per poi che uno venga assolto o venga condannato, ma ci sono dei comportamenti di trasparenza ai vertici dell'amministrazione pubblica che devono essere mantenuti per evitare che il cittadino pensi che la cosa pubblica non sia amministrata in maniera imparziale. Ed è questo il problema. Cioè, la gente si allontana dalla politica perché fondamentalmente anche quelli della mia generazione pensano che la politica, in un paese dove la mobilità sociale è ferma, non sia lo strumento per migliorare le condizioni di vita di tutti, ma sia lo strumento per migliorare le proprie condizioni di vita. E questo è il passaggio culturale. Perché allora, quando, diciamo, ai vertici dello Stato non viene dato l'esempio, allora perché io devo essere così fesso da rispettare le regole? E allora il cittadino si convince di andare a cercarsi il suo sacrosanto diritto sotto forma di favore, e lo va a chiedere al politico, magari dandogli il voto, o votando gli amici degli amici che poi procurano determinati servizi al politico.
Perché poi la questione morale non è neanche solo un problema dei ladri, dei corrotti, perché quelli appunto ci dovrebbe pensare la magistratura, ma è un problema anzitutto economico. Ogni anno il network criminale composto da politici corrotti, imprenditori collusi, perché poi non si parla mai degli imprenditori, perché sembra che i politici si corrompano da soli, si paghino tangente così. Perché è vero che gli verrà anche questa, però siccome la fila ai tribunali della Repubblica non c'è per denunciare la richiesta di tangente, evidentemente qualcosa ci guadagnano, perché tanto la tangente non è che la pagano loro, la paghiamo noi con il rialzo dei prezzi ogni volta sugli appalti. E i mafiosi criminali, i criminali mafiosi, quindi le organizzazioni criminali di stampo mafioso per lo più. C'è questo triangolo che funziona benissimo. Il politico assicura l'appalto all'imprenditore, l'imprenditore finanzia la campagna elettorale del politico, in cambio però l'imprenditore non deve solo limitarsi al finanziamento, deve anche dare il subappalto alle imprese mafiose. In cambio del subappalto, le imprese mafiose assicurano i pacchetti di consenso politico. È un triangolo fisso. Poi a volte coincide la figura del politico col mafioso, dell'imprenditore col mafioso, ma e diventa quindi un rapporto bidirezionale, ma di fatto questo funziona. Ebbene, questo triangolo, questa sorta di buco nero, ogni anno sottrae, ed è la cosiddetta tassa mafiosa, sottrae tra i 250 e i 500 miliardi di euro ogni anno alla collettività. Voi immaginatevi ad avere 250 miliardi o 500 miliardi di euro ogni anno a bilancio dello Stato italiano. In 5 anni noi azzereremo il debito pubblico. Potremmo avere le strade lastricate d'oro, avremo un welfare state degno di questo nome, perché oggi non abbiamo un welfare state degno di questo nome. Tra l'altro continuano ad esserci tagli lineari proprio su questi settori, mentre le sacche di privilegio e clientelismo non vengono toccate, perché ci sono quei carrozzoni pubblici che non si sa perché continuino ad esistere, si sa benissimo perché continuano ad esistere, perché diventano una fucina elettorale. Vengono piazzati lì, cioè, ma voi vi rendete conto che in certe regioni, tipo la regione Sicilia, il 92% dei dipendenti pubblici è stato assunto per chiamata diretta? Cioè. E ad ogni elezione nuova, non cambia il partito, ci sono valanghe di assunzioni. Cioè, questo non è solo un problema etico, è proprio un problema anzitutto di giustizia sociale. Perché vuol dire che il merito in questo paese non conta nulla, e questo è il principale problema. E anche quando mi si viene a dire che c'è l'antipolitica che è eversiva, allora c'è una parte di antipolitica che è eversiva, perché va detto che quando Enrico Berlinguer poneva la questione morale non lo faceva contro i partiti, contro le istituzioni, contro la Repubblica, ma lo faceva per salvare il sistema dei partiti, per salvare le istituzioni e per salvare la Repubblica. Perché aveva capito perfettamente il rischio a cui andava. C'è proprio un passo preciso quando dice c'è il rischio che se non si metta fine a questo andazzo, la democrazia italiana perderà quella grande conquista che sono stati i partiti di massa. 8 anni dopo, Tangentò, fine dei partiti di massa. E il problema è che adesso che non ci sono più i partiti di massa, ma ci sono le leadership, stanno lentamente consumando la democrazia. E la democrazia viene data in appalto a signori che non rappresentano gli interessi del popolo, rappresentano gli interessi di personaggi privati. E quindi non sono eversivi quelli che provano disgusto nei confronti della politica, sono quelli che ne approfittano, ma quelli sono un'altra categoria di persone. E semplicemente per evitare che questi se ne approfittino, basterebbe evitare che il sistema politico sia così degradato. Cioè, non puoi prendertela con un problema agendo sulla conseguenza, per agire sulla conseguenza devi agire prima sulla causa. E la causa sono che, appunto, non ci sono politici che danno l'esempio, e cioè, sono fatta per l'esempio, ovviamente no. Grazie, per fortuna non tutti, diciamo, non, anche perché se no. Infatti, quando tutti mi dicono, io cito sempre per Camillo Davido, quando dicono, ma tutti rubano, sì, ma lei ruba, no, almeno siamo in due, c'è speranza. No, perché insomma, perché fortunatamente ho su Tirol, perché se no, cioè, sarebbe veramente in una situazione. Ma anche il fatto che Transparency International dica, tra l'altro sappiamo che non è che noi siamo il paese più corrotto d'Europa, la percezione della corruzione in Italia è la più alta d'Europa, perché l'indice che costruisce Transparency International è un indice di percezione, il che è ugualmente grave, perché siccome le condotte dei cittadini si conformano a quello che uno pensa che un paese sia, la maggioranza dei cittadini si comporta come se questo fosse il paese più corrotto del mondo e quindi appunto cerca di evadere per ottenere i suoi diritti, e quindi siamo un punto da capo, ma anche perché la corruzione sia per definizione un reato, diciamo, ombra, è difficile anche quantificare. Ma appunto, toccando, e poi chiudo, il problema dell'antipolitica e della questione morale, quando si parla di questione morale, quando si entra nelle istituzioni pubbliche e si rispetta un mandato degli elettori, io penso sempre che prima ancora che diciamo un rispetto verso gli elettori, c'è da dare rispetto a quelli che sono morti e che avevano molti, la mia età e molti ancora più giovani, per dare a me il diritto di essere qui a parlare e a voi di ascoltare. Perché come diceva Piero Calamandrei, la Costituzione non è un pezzo di carta, è stata scritta col sangue di centinaia di migliaia di giovani che hanno dato la vita per un ideale, per darci la libertà. E siccome il problema di essere liberi è che costa fatica, e proprio perché abbiamo dei problemi del fatto che non ci sono esecuti, io dico sempre anche agli altri, perché poi a volte ci viene un momento di scoraggiamento, perché vediamo, cioè quando di fronte a cose come mafia capitale, cioè quando anche le COP e cioè proprio, cioè, dice, vabbè, io gli dico sempre che se non è vero, noi non abbiamo più esempi, ed è per questo che dobbiamo farci a un signore che è morto 30 anni fa, ma è anche giunto il momento di smettere di piangersi addosso. Cioè, e oramai io ho una certa età, 25 anni, quindi e quindi dico sempre, dobbiamo essere noi esempi di noi stessi. Se noi pretendiamo un cambiamento dagli altri, anzitutto dobbiamo pretenderlo essendo immacolati in ogni cosa che facciamo, anche nella piccola cosa. Perché se si vede il capire, si alza la mano, siamo un punto di partenza. Ed era questo che faceva il Cotterino, guardava l'esempio. Cioè lui non parlava di questione morale, lui incarnava l'essenza dell'etica. Lui era un uomo profondamente morale, nel senso che era convinto che dietro ogni scelta politica ci dovesse essere una scelta morale coerente con i propri ideali. Ed è questa la fondamentale differenza tra quelli di ieri, come Enrico Berlinguer, ma non solo come Enrico Berlinguer, e quelli di oggi. E se oggi vogliamo tornare ad avere una politica con la P maiuscola, anzitutto bisogna andare a votare per persone che siano degne di questo nome. Uno, politici con la P maiuscola. Ma certo che se non si va a votare, se non si passa, anche perché poi io ho litigato due settimane fa con una signora che in Sardegna mi dice: ma guardi, io, mio figlio ha 16 anni, legge tutti questi libri di mafia, ma non è un po' troppo giovane? Dico: signora, secondo me è già fin troppo vecchio, perché cosa aspettiamo, che diventano quarantenni per potergli passare certi valori? È chiaro che poi la maggioranza di quelli della mia generazione non si impegna politicamente, ma anche se non si impegna per lui, non si impegna per la sua collettività, non si impegna per quello che c'ha intorno, si lamenta e basta, perché non gli viene passato, non gli viene detto che è esistito un modo di fare politica e non c'è nessuna ragione perché non possa tornare ad essere così. Questa è la differenza. E secondo me tornare a quel tipo di politica, tornare ad essere berlingueriani da quel punto di vista, significa innanzitutto onorare quel pezzo di carta, che non è solamente un pezzo di carta, ma è un testamento che ci hanno lasciato e che forse è il caso di cominciare a mettere in pratica. Grazie.
Abbiamo un po' di tempo ancora, poco, ma c'è. Niente, non anche?
Ma penso di essere la voce, ma penso di essere uno dei pochi qua che ha conosciuto le libre, e l'ho conosciuto per le botteghe oscure, tra l'altro, in un incontro nel 76 al tempo delle liste dei cattolici nel Partito Comunista. Se io ti dovessi dare un consiglio, te lo do da vecchio. Però per di quella avrebbe 92 anni, sarebbe più vecchio di 20 in africano. È quello di studiare ancora di più. Perché per esempio la storia di Berlinguer non può essere compresa se non studiando anche Moro. E la vicenda Moro è una vicenda spartiacque anche dentro il Partito Comunista. Anzi, soprattutto in qualche modo il paese si è spezzato lì. Io non so se ci siano carte, lettere, carte di appunti, carte, però quello è il punto, e nel tuo libro non c'è, come non ci sono tante altre cose ovviamente, però quando ci si prende la responsabilità di far conoscere una persona, che è una persona di grandissimo valore, si richiede una complessità che è faticosa e di lungo periodo. Dico, mi è capitato qualche tempo fa, non tantissimo tempo fa, qualche mese che finisco, di sentire dei discorsi di Moro. Quando io avevo la tua età e ascoltavo Moro, mi sembrava di una noia mortale, con i suoi linguaggi troppo raffinati da diventare incomprensibili. Lo dico, l'ho ascoltato ora, sono dei grandissimi, per dire come tutto è complicato, ecco, e quindi non ti sottrarre allo studio. Perché se riesci a studiare e a cogliere la complessità, poi anche la politica verrà meglio, e l'impegno politico verrà meglio. E quando si semplifica l'impegno politico, allora diventa un disastro. E anche il problema del Partito Comunista e dei suoi finanziamenti è un problema su cui tornare, non per stare dietro alla questione della propaganda, ma per scoprire la complessità.
Buonasera, io sono veramente felice di aver sentito la voce di un giovane che si rifà in dei valori che dentro non è una questione morale, è una questione di etica, una questione che deve unire e ritrovare questa speranza in me stessa per quello che sarà il futuro per i giovani, al di fuori di tutta la retorica che anche la mia generazione ha avuto sulle spalle, è qualcosa di meraviglioso. Auguri ragazzi, auguri a tutti.
Grazie.
Beh, io ti voglio ringraziare perché mi sembra che tu parli come un ragazzo di libertà e giustizia, ecco perché la dedica, ora l'ho capita. Però volevo dirti che effettivamente per l'inverno, per la bellissima pagina che tu hai letto sulla B2, che è straordinaria, e cita non a caso Pertini, cita il Presidente della Repubblica che a quel momento era Pertini, che disse qui siamo chiaramente in presenza di un'associazione di libri. Questo ti fa capire, oltre a tutto il resto, quanto tempo è passato da quegli anni e come ci fosse a quell'epoca una sorta di intesa tra persone per bene, chiamiamole per bene, da politici, ecco, penso a Tina Anselmi, per esempio, che lavorava sulla pittura, a Pertini, a Berlinguer, a Moro, che si sa era anche il Partito Comunista, fu portato alla linea della non trattativa, cioè della fermezza, per motivi molto seri, non era così semplice il mondo allora. Però ho capito la sollecitazione e ho, sì, non è una raccomandazione la mia, è solo una sottolineatura di un certo mondo che c'era allora e che ora ci manca del tutto, cioè non c'è più Berlinguer, ma non ci sono neanche più quelli che con lui parlavano, cioè quelli che per esempio la mattina del rapimento di Moro, la sera prima, mandavano Tina Anselmi a dire al Partito Comunista che purtroppo non c'erano i presupposti per entrare nel governo di unità nazionale, però che il PC avrebbe dato l'appoggio esterno, che era già qualche cosa, era qualcosa di molto importante. Quindi insieme a lui sarebbe da recuperare anche un certo spirito del tempo, sono sicura che Chiara riconosce le persone a cui alludo e che purtroppo tutto questo qua non c'è più. Grazie. Sì, io volevo fare solo una riflessione, porto una domanda, perché c'è sempre questa tendenza, a tutti i dibattiti che vado, di due tipi di riflessione. Prima c'era un'etica maggiore, c'era più morale, oggi la mafia, prima i giovani impegnati, oggi no. Ma guardare la realtà è difficilissimo interpretarlo, uno la vede con la sua età, con i suoi occhi, eccetera. Però francamente direi che prima c'erano più valori nel guardare bene, c'era un Andreotti che all'indomani dell'uccisione di Ambrosoli diceva se l'è cercata, c'era una connivenza tra la politica e la mafia che era incommensurabile, c'era una responsabilità nel rapimento e nell'omicidio di Moro che ancora oggi stanno uscendo. E che oggi i giovani non siano impegnati anche qui, se fare politica vuol dire agire per il bene comune, quindi non solo stare in un partito ma stare in associazioni, c'è un'esplosione negli ultimi anni di volontariato, di attività e di cose, quindi c'è sempre questa dicotomia, anche perché poi non mi spiego se prima era così meglio, i genitori erano così bravi e oggi i figli sono così cattivi, c'è qualcosa che non torna, perché allora i figli cattivi di genitori bravi, allora forse erano cattivi pure i genitori, dato che non credo che erano né cattivi né bravi ieri né cattivi né bravi oggi, c'è semplicemente un adattamento politico, sociale alla propria realtà, almeno il figlio dei suoi tempi. E spero che tu come giovane ti sento che hai molto, non come giovane, perché quasi no sembra una categoria, mi sembra una persona che cerca di approfondire, questo si può fare a qualsiasi età e cerchi di elaborare la complessità. Grazie.
Non c'è altro, rispondo, parto dal fondo. Io il senso del mio discorso si è anche un po' capito, cioè nel senso che non è che prima era tutto bello e adesso. Chiaramente parlando di Berlinguer, è chiaro che dico prima era meglio quando c'era Berlinguer che adesso non c'è niente, dal punto di vista dello spessore culturale sto parlando. Tra l'altro stesso capo dello Stato l'altro giorno ha detto che c'è un impoverimento culturale e anche lui concorda, diciamo, su questa cosa. Molti giovani non si impegnano dal punto di vista politico, nel senso che non si iscrivono a un partito proprio perché c'è un impoverimento culturale generale della vita pubblica. Poi io, per quello che mi riguarda, cioè, allora, fondato e ricoperto qualcuno detto, va bene. Ho fondato qualcosa di sinistra che è un blog che ogni giorno è fatto da appunto giovani nati da qualche giorno di Muro di Berlino. Sottotitolo alla disperata ricerca di sinistra, che ha vinto anche l'Oscar come miglior sito politico d'opinione nel 2014 a settembre. Ed è uno dei blog di politica privata in Italia. Ho fondato Wikimafia, che con una ventina di giovani da tutta Italia è la più grande enciclopedia sul fenomeno mafioso ed è costata 150 euro in 2 anni. Quindi immaginate se avessi avuto i soldi di Carminati che cosa facevo in questi 2 anni. Quindi cioè, adesso io cerco tra l'altro con quello che faccio di appunto dare l'esempio anche a quelli che hanno la mia età. Certo che se lo facevo, cioè diciamo che ci sono delle responsabilità oggettive anche dei genitori, cioè se no non si capisce perché appunto è vero il contesto, ma proprio perché non si è fatto, c'è stata questa rimozione, non si capisce perché a un certo punto c'è stato questo crollo di partecipazione giovanile. E però poi non è appunto vero che i giovani non partecipano, si impegnano in altre forme. Infatti io mi impegno in altre forme, non ho mai avuto una testa di partito e mi impegno in altre forme. L'unica testa che ho tra quella di Wikimafia e quella di Emergency, quindi non ho altre teste. E poi appunto ho le manifestazioni di libertà e giustizia a Milano, cioè, sempre fatto questo, quindi cioè, non sento francamente la necessità di iscrivermi a un partito, anche perché non ho un partito che mi rappresenta attualmente. E sembra quasi che noi ci divertiamo ad andare nell'urna elettorale e non sapere cosa. A votare ci si va sempre proprio perché c'è chi è morto, per darci questo diritto. Ma cioè, io sarei felicissimo di avere finalmente qualcosa ogni volta, e soprattutto dire a qualcuno vota questo, anche perché quando poi a livello comunale conosci la persona, a livello comunale, a livello regionale conosci la persona, quindi dici questa è una brava persona, vota questo, allora sì. Però quando poi ti danno un listino chiuso che sai cosa ci trovi dentro, ovvio che secondo me si spiega anche molto, diciamo, il fatto che trovi poco interessante. Quindi sono d'accordo anch'io che una cosa era fare il compromesso storico con Aldo Moro, e una cosa è stata aver fatto la solidarietà nazionale con Giulio Andreotti. Tant'è che nella notte del cambio la lista dei ministri, con ministri che non erano, diciamo, certamente graditi al Partito Comunista, e il Partito Comunista si trovò costretto di fatto poi ad appoggiare la solidarietà nazionale, perché se no sarebbe stato accusato di irresponsabilità, che era esattamente quello che volevano dimostrare i suoi, diciamo, avversari, cioè, no, questi soliti antisistema. Perché la grande anomalia italiana è stata che a differenza. Mi sentite?
Sì.
Io non mi sentivo più, quindi pensavo che fosse andata via l'audio. La grande anomalia italiana è che in Italia, secondo l'unico paese europeo, aveva un partito comunista che non era antisistema. Questo di fatto è, perché era un partito che aveva partecipato alla scrittura della Costituzione, ed era un partito pienamente costituzionale, ma già a partire da Togliatti. Perché Togliatti, tant'è che quando c'è stato l'attentato a Togliatti, Togliatti poteva dire, se fosse stato un comunista classico, quando avevano già imbracciato i fucili per fare la rivoluzione, mentre erano dentro l'ospedale, hanno detto fermate tutto. Quindi anche Togliatti, che è stato tanto vituperato, è stato... Io trovo addirittura, cioè, il senso di responsabilità di Togliatti, forse quando si imputa Berlinguer di essere stato, diciamo, troppo responsabile, quindi di aver donato troppo sangue alla Democrazia Cristiana nella fase della solidarietà nazionale, è perché c'era, diciamo, quell'impronta anche, che secondo me positiva, visto quello che poi è successo dopo. Per quanto riguarda l'assenza di Moro nel libro, il libro è un libro sugli scritti di Berlinguer, poi io nella sezione sul compromesso storico ripercorro la genesi del compromesso storico e poi le fasi del rapporto con Moro, però chiaramente non è un libro su Aldo Moro, quindi chiaramente non ci sono i discorsi di Moro, ci sono i discorsi di Berlinguer. Poi è vero che, a differenza di Enrico Berlinguer, che dal punto di vista comunicativo, e questo non lo dico io, lo dicono esperti di comunicazione, aveva un linguaggio diverso per la piazza, per la tribuna politica e per il Parlamento, ed era efficace in tutti e tre gli ambiti. Aldo Moro, diciamo che era molto efficace per quanto riguardava i congressi di partito, mentre in televisione, diciamo, non bucava lo schema, proprio per questo ricorso a formule, diciamo, aristocratiche, chiamiamole così, alte, e quindi non sempre
anche il famoso discorso su non ci facciamo processare nelle piazze è passato storicamente come non ci facciamo processare nelle piazze, ma in realtà per arrivare al noi non ci facciamo processare nelle piazze c'era tutta una perifrasi che iniziava, ho studiato anche molto. Nel libro non c'è Aldo Moro della parte, diciamo, nel resto del libro, poi nella parte su cui questo storico forse c'è, ma non è che non c'è Aldo Moro nel libro, Aldo Moro c'è.
Enrico Rossi, che ci hanno dato della sua presenza e spero di rivedervi presto in questa casa.